al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Up off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh.
Shakira, amici ascoltatori, ci riporta ai ritmi del campionato del mondo in corso in Sudafrica e ancora sulla Radio Vaticana, sul canale in italiano 105 Live, parliamo del campionato del mondo in Sudafrica. Ne parliamo da un punto di vista non solo sportivo, ma anche di contenuti per l'Africa impegnata, in particolare per il Sudafrica, in questa scommessa del campionato del mondo. Lasciamo per il momento lo sport, ne parleremo lunedì alle 11.05 nel nostro programma Non Solo Sport. Cerchiamo di capire invece le conseguenze del mondiale sulla situazione africana, sulla situazione sociale, politica, economica del Sudafrica. E lo facciamo con il collega Massimo Di Nola, che è un giornalista dell'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, Radio Cor. Di Nola, grazie per essere con noi sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei e buongiorno a tutti.
Possiamo darci del tu come colleghi?
Direi di sì, dai.
Grazie. Tu come giornalista del Sole 24 Ore, insieme ad un altro collega, Riccardo Barlam, avete scritto con prefazione di Romano Prodi, che seguirà poi in questa trasmissione, avremo anche ospite Romano Prodi. Avete scritto un libro che parla di miracolo africano. Allora, presentiamo questo libro, perché questa domanda, miracolo africano, che voi date come una realtà in qualche modo, è un po' il tema che tutti si chiedono dopo la fine dei mondiali. Che cosa succederà dopo la fine dei mondiali per il Sudafrica e per l'Africa? Ninola.
Ma il Sudafrica credo che ha fatto un grande investimento, banale diciamo così, in termini di immagine, e quindi spera che il mondo abbia visto che prima di tutto questo paese è riuscito a fare delle cose abbastanza eccezionali, questi stadi finiti 5 mesi prima dell'avvio dei mondiali, fossimo noi in Italia così rapidi e veloci.
Hanno fatto poi meglio della Grecia, voi fate questa sottolineatura anche.
Assolutamente sì, evidentemente Sudafrica,
parlando delle ultime Olimpiadi in Grecia.
Sì, ha fatto meglio della Grecia, voglio dire, non ha nulla da invidiare a quello che hanno fatto i cinesi, gli stadi forse sono ancora più belli, e questo è già un messaggio in qualche modo che Sudafrica in questo caso lancia più che altro al mondo delle imprese, dell'economia e delle aziende, dicendo guardate che siamo un paese di elevata efficienza e capaci di fare anche grandi cose. Tra le grandi cose c'è anche un apparato di sicurezza fatto di telecamere, sensori, eccetera, che sono assolutamente indispensabili vista l'attenzione che il mondiale suscita, che dicono anche che è un paese dove c'è una gestione in genere della società e delle sue diverse articolazioni molto, molto avanzata, molto sofisticata. Che cosa si aspetta dopo? Ma prima di tutto che la gente che è andata in Sudafrica, perché in Sudafrica il turismo è una delle grandi fonti di ricchezza e di afflusso di valuta, diventi un paese ancora più preso in considerazione dai turisti di tutto il mondo, un paese splendido, credo che chi è in Sudafrica, ivi compresi i diversi nostri corrispondenti italiani e stranieri, si renderà conto di che paese fantastico è, ma soprattutto di quanto sono fantastici gli africani.
Di Nola, grandi stadi, grande apparato di sicurezza, telecamere elettroniche all'avanguardia, ma tutto questo sarà una cattedrale nel deserto, secondo te, dopo la fine dei campionati del mondo? In Italia, in Occidente, questo è già successo?
Credo di no. Prima di tutto perché gli in Africa e in Sudafrica in particolare il calcio è una passione molto forte, quindi le partite sicuramente continueranno ad esserci. Direi di più, il problema in questo momento, semmai per i sudafricani, e questa purtroppo sono delle cose che forse sono anche difficili da evitare, è che molta gente che avrebbe voluto vedere queste partite, l'Africa e il Sudafrica stesso, hanno fatto ancora di molte persone veramente povere, non si sono potute permettere di entrare negli stadi, ma sicuramente invece per le partite normali delle loro squadre potranno andare. Tutto quello che è strutture a latere, miglioramento dei trasporti e tutto quello anche che è edilizia a supporto dei mondiali sicuramente sarà ancora utilizzata. Quindi non credo assolutamente che si tratti di una cattedrale, che ci sarà una cattedrale nel deserto. Credo che il problema è semmai di far vedere che c'è una parte di Sudafrica molto avanzata, il che fa risaltare in qualche modo il fatto che c'è ancora moltissimo cammino da percorrere, non solo in Sudafrica evidentemente, ma in tutta l'Africa, perché la gran parte della popolazione possa beneficiare di questo mondo un po' magico che compare sui nostri teleschermi.
Quindi, Dinola, possiamo dire che il mondiale di calcio per il Sudafrica, ma anche per l'Africa intera, è qualcosa di più di un gioco del pallone?
Assolutamente sì, innanzitutto c'è una grande fierezza, perché è la prima volta che il mondiale di calcio si tiene in Africa e quindi è vero che si tiene in Sudafrica, ma in qualche modo è qualche cosa che riguarda tutto il continente, anche quindi bisogna dire un po' quello che scriviamo Riccardo io in questo libro, che il Sudafrica, mentre fino diciamo a che c'era l'apartheid, fino a quando c'è state le elezioni e quindi il passaggio del potere alla maggioranza nera, era un paese paradossalmente separato dall'Africa, molto chiuso su se stesso, quasi autarchico. Ci sono delle cose ridicole, per esempio in Sudafrica siccome non c'era petrolio e siccome c'era un certo boicottaggio internazionale del paese, per anni e ancora adesso si è andati a utilizzare una benzina prodotta dal carbone, come la carbonella che i nostri nonni e bisnonni, qualcuno ancora forse si ricorda, c'era in Italia ai tempi di guerra. Quindi Sudafrica invece sta abbandonando tutte queste cose qui e sta diventando uno dei motori trainanti di un'Africa che si sta muovendo anche sul piano economico e in modo molto deciso.
Dinola, qual è la ricaduta sulla società africana? Perché, lo hai ricordato prima, un biglietto minimo per entrare a vedere una partita di calcio del mondiale costa $80. Ora, un insegnante e un poliziotto in Sudafrica prendono uno stipendio mensile poco superiore ai $40-50 e qui c'è una sproporzione notevole. Allora, tutto questo apparato per i poveri del Sudafrica a cosa serve?
Ma serve innanzitutto perché porta comunque dei turisti, del business come si dice, per cui in qualche modo si muove anche il resto dell'economia. È vero che fa vedere l'esclusione, ma l'esclusione è qualche cosa che noi purtroppo ci siamo illusi quando ci sono state le elezioni in Sudafrica, che come d'incanto l'eredità di quasi un secolo di apartheid, di esclusione dei neri, del loro confinamento in ghetti, nella povertà, sarebbe scomparso da un giorno all'altro. Questa esclusione invece è un lungo percorso che va fatto e che deve essere ancora per lungo tempo portato avanti. Quindi i mondiali segnano in questo senso, non quando ci sarà il fischio di chiusura dei mondiali, segnerà l'inizio, comunque un passo, ma tra i primi ancora, di un percorso che dovrebbe portare Sudafrica a diventare nel medio periodo un paese con un relativo benessere. C'è da dire una cosa, che è vero quello che tu dici degli stipendi eccetera, però è anche vero che ovviamente le autorità africane hanno cercato anche di distribuire dei biglietti gratis, delle agevolazioni eccetera, cosa su cui bisogna stare un po' attenti, perché evidentemente questo facilita anche un po' i privilegi, i favoritismi, e questo, come chi se ne occupa di Africa sa, è un po' uno dei problemi che affliggono la società africana.
Un'ultima riflessione, c'è un dato che vorrei commentare con te, tra l'altro credo che voi lo riportate anche nel vostro libro, Miracolo africano. Vogliamo ricordare bene il titolo del libro e le edizioni?
Dunque, il titolo è Miracolo Africano, sono le edizioni del Sole 24 Ore e beh, direi questo.
Molto bene, e c'è un dato con il quale vorrei chiudere questa chiacchierata con te. In Sudafrica ci sono ben 50 omicidi al giorno, e questo è un dato che fa riflettere, 50 morti al giorno per omicidio.
Sì, tra i problemi che sono venuti a galla dopo l'indipendenza c'è ovviamente quello delle township africane, non che la violenza non ci fosse prima, ma era in qualche modo confinata, ma anche qui voglio dire, senza voler giocare allo scaricabarile e dire sempre la colpa degli altri, dei bianchi eccetera, però vorrei ricordare che uno dei grandi problemi con cui si è venuto a confrontare il governo sudamericano è che per tutti gli anni dell'apartheid il governo bianco non ha voluto che ci fosse polizia, che ci fosse, diciamo, forze di ordine pubblico nelle township attorno alle grandi città, perché non voleva queste township e quindi le ha lasciate nell'anarchia più totale. E questo ha fatto sì che evidentemente all'interno di questa società povera e confinata sorgessero anche delle bande, dei leader che noi in Italia definiremmo quasi mafiosi, che purtroppo hanno alimentato e continuano ad alimentare questa violenza.
Mentre un tempo, scusami se ti interrompo, c'erano bande bianche contro neri e viceversa, ora ci sono scontri addirittura interetnici, cioè tra neri.
Sì, sì, no, ma anche prima c'erano in realtà, perché c'era il controllo di questi territori lasciati senza legge e senza, appunto, senza ordine pubblico, eccetera. Prima c'erano anche quelli che dici tu, cioè ovviamente c'era anche uno scontro politico, bianchi contro neri, e questo è, invece in qualche modo è direi in parte superato, anche se ci sono dei problemi effettivamente, però non sono 50 omicidi al giorno, per esempio nelle grandi fattorie dei bianchi dove c'è un clima di insicurezza maggiore che in passato, perché questo è uno dei temi che il nuovo governo deve affrontare. Si vuole gradualmente, ma molto gradualmente, perché il grosso delle terre fertili e irrigate ancora in mano ai bianchi, si vuole gradualmente fare in modo che i neri possano lavorare più terra e avere più terra a loro disposizione, e c'è su questo evidentemente una tensione che comunque non ha nulla a che vedere con quello che accade per esempio nel vicino Zimbabwe. Sono tutti problemi aperti questi del Sudafrica, ma è appunto, come dire, una società compressa e sfruttata per decenni che sta venendo fuori, e non si può immaginare che tutto questo avvenga senza tensioni.
Grazie a Massimo Di Nola, giornalista dell'agenzia del Sole 24 Ore Radio Cor, che insieme al collega Riccardo Barlam, anch'esso giornalista del sito del Sole 24 Ore, hanno scritto questo libro edito dal Sole 24 Ore sul miracolo in Sudafrica. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te e grazie agli ascoltatori per la loro pazienza.
Grazie e buon lavoro a te e al Sole 24 Ore, libro che ora vi abbiamo in qualche modo presentato con Massimo Di Nola, che ha la prefazione di Romano Prodi. Romano Prodi, politico, economista, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli con sede a Bologna, dal 2008 presiede il gruppo di lavoro ONU Unione Africana proprio sulle missioni di pace in Africa. Romano Prodi, già presidente anche del Consiglio italiano. E noi lo abbiamo raggiunto poco fa. Ascoltiamo qual è il suo pensiero sull'Africa e sul Sudafrica.
Buongiorno a lei.
Un mondiale africano che accende le speranze di tutto il continente, non solo del Sudafrica.
Ma in un certo senso sì. Vede, a livello popolare, la rinascita della Cina ha avuto la sua consacrazione con le Olimpiadi. In fondo l'Africa fa uno sforzo simile di presentarsi come una novità al mondo, come un protagonista di qualcosa che è da gioia, no? Che è condiviso da tutti. E naturalmente è chiaro che non può essere questo il problema, non può essere questo lo strumento di soluzione dei problemi africani, ma può rendere il problema alla portata di tutti, di tante persone in più.
Presidente Prodi, il mondiale in Sudafrica può rappresentare anche un'occasione prepolitica per favorire un dialogo tra gli stati anche sulla questione africana?
In senso stretto no, perché sono altri gli strumenti, ma dà ai cittadini del mondo l'idea che l'Africa sia un posto come il nostro, dove si organizzano le gare e le sfide che sono più care a noi. Quindi ce lo avvicina certamente, e avvicinando i popoli avvicina anche i governi in modo indiretto, ma capisce, nella realtà moderna i processi di dialogo sono molto più complessi che non in passato, e certamente il campionato del mondo di football, di calcio, dà un contributo in questa direzione, ma anche nell'aspetto, se vuole, non dico negativo, nell'aspetto più drammatico di tutti quei servizi che abbiamo visto, che è lo stesso libro di cui lei mi parla, di cui ho fatto la prefazione, che mette in rilievo gli aspetti drammatici dell'Africa, li portano a contatto con tante persone in più di quante non fossero prima. Questa è la funzione vera dello sport in questo momento.
Il libro parla di miracolo africano, ma questo miracolo secondo lei si fermerà ai primi di luglio, quando finiranno i campionati del mondo, o il futuro del Sudafrica e dell'Africa in generale può ripartire proprio dalla fine del mondiale?
No, il libro parla di miracolo africano, ma a macchia di leopardo, ecco, miracolo che c'è in alcuni paesi, in alcune zone c'è un risveglio, c'è una nuova forza, c'è un'identità, c'è anche una crescita, perché l'Africa cresce intorno al 4-5%, quindi cifre che non sono quelle cinesi, ma sono assai migliori di quelle europee, e questo avviene già da qualche anno, non ha nulla a che fare con il campionato al mondo, con la gara sportiva, e finita la gara sportiva io penso che proseguirà, perché si inserisce in un nuovo grande processo, cioè nel risveglio di quello che chiamavamo un tempo il terzo mondo, no? Che poi abbiamo chiamato paesi in via di sviluppo, e poi sempre con varie terminologie, cioè i paesi non ricchi. È partita l'Asia con in testa la Cina, si è mossa l'America Latina con un Brasile straordinariamente dinamico. Ecco, da qualche anno c'è qualche movimento, non così veloce, non così drammatico come abbiamo avuto in altri casi, ma c'è qualche movimento anche in Africa per materie prime, per energia, per una possibilità di mettere sul mercato le risorse che ha l'Africa, ma non c'è ancora un coinvolgimento corale dell'Africa nello sviluppo. Queste cose avvengono però dopo qualche anno, quindi quello che viene chiamato il miracolo dei passati 5 anni può essere una premessa a un vero miracolo successivo, però guardi che non potrà mai avvenire se i paesi africani non collaboreranno fra di loro. La realtà del continente africano è diversa da quella degli altri continenti, abbiamo 1 miliardo di persone divise in 54 paesi diversi, 53 membri dell'Unione Africana più il Marocco. Vede, la Cina ha 1.350 milioni di persone da sola, l'India più dell'Africa da sola. Allora il risveglio africano ha bisogno di unità politica, ha bisogno di dialogo fra i paesi, ha bisogno di un'armonia che ancora in Africa non c'è.
Presidente Prodi, lei ha parlato della presenza della Cina in Africa, in diversi paesi africani. Secondo lei è una presenza positiva o rischia la Cina di prendere il meglio per portarlo in patria della realtà africana?
Il tema su cui sto riflettendo, su cui sto studiando, ci sono anche aspetti negativi, ma globalmente aiuta molto. Se non ci fosse stata questa concorrenza cinese, l'Africa non si sarebbe sviluppata al 5% negli ultimi anni, glielo posso assicurare. L'Africa dà alla Cina le sue risorse e niente di più, insomma, non esporta prodotti agricoli, non esporta prodotti manufatti. E poi andiamo a confrontare le esportazioni verso gli Stati Uniti e verso la Cina, la percentuale di risorse minerarie, di petrolio è ancora più elevata negli Stati Uniti che non verso la Cina. Voglio dire, l'Africa purtroppo esporta quello che può, quello che riesce a produrre, ed è per questo motivo che io insisto tanto sulla creazione di un unico mercato africano, perché è la condizione perché si possano sviluppare industrie del paese. Se in tutto il continente si vendono pochissime decine di migliaia di trattori e ci sono 54 paesi, ma come fa lei a pensare che l'Africa possa produrre trattori? Il problema politico è di un'importanza enorme in questi casi, e la Cina ha aiutato, a mio parere, a muovere le acque, e quindi non nascondiamoci dietro a farisaismi che fanno sembrare la posizione europea americana in Africa come virtuosa e quella cinese come viziosa. Non è vero.
C'è anche una questione religiosa, perché l'Islam sta avanzando in Africa. Questo sulle speranze future dell'Africa come si può coniugare con lo sviluppo?
Lo sviluppo c'è anche in molte zone islamiche. Questo è un problema di altro tipo, è un problema che non c'è solo in Africa. Se lei pensa il dramma dei cristiani in tutto il Medio Oriente, la spedizione dei cristiani dall'Iraq, l'emigrazione dalla Palestina, qui è un problema molto più profondo che tocca alcuni degli aspetti drammatici e fondamentali dell'epoca contemporanea, e non è un fatto africano.
La presenza religiosa, l'elemento, la questione religiosa, diciamo così, in Africa può aiutare lo sviluppo? Io intendo anche lo sviluppo umano.
Non solo può aiutare, ma in molti casi è l'unica ancora. Ci sono intere zone in cui soltanto o i missionari o associazioni non governative, molte delle quali legate a una profonda convinzione religiosa, tengono un minimo di organizzazione strutturale della società, tengono aperte quel minimo di scuole, di ospedali, dove la organizzazione statuale manca, ed è ancora questo il motivo per cui io insisto tanto sull'organizzazione statuale, perché è uno dei problemi tragici dell'Africa. Bene, in tutti questi casi l'attività missionaria o le associazioni religiose o anche associazioni laiche non religiose tengono il minimo di livello di vita che la non statualità o anche la corruzione impediscono che venga mantenuto.
Ma torniamo a parlare del futuro, delle prospettive future, finiti i mondiali, del continente nero. Lo facciamo con Fabrizio Maronte, redattore di Limes, la rivista italiana di geopolitica. Se abbiamo ascoltato prima Di Nola, autore con Barlam del libro edito dal Sole 24 Ore, Miracolo in Africa, appunto si parla di miracolo, questa volta Limes però parla di miraggio africano. E allora qual è la verità? Maronte, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Nel precedente collegamento noi con alcuni colleghi del Sole 24 Ore abbiamo appunto parlato di miracolo in Africa e in Sudafrica. Limes invece parla di miraggio arcobaleno. Allora come stanno le cose?
Beh, stanno nel mezzo, nel senso che sicuramente il Sudafrica ha compiuto una sorta di miracolo nel panorama delle transizioni postcoloniali africane, perché in realtà il regime dell'apartheid alla fine tale era è una sorta di regime coloniale sotto, per certi aspetti, menti di spoglie. E questo miracolo è consistito nel fatto di essere riusciti in effetti a negli ultimi 15 anni, cioè dal 94 le prime elezioni libere, a dar vita a una transizione in un certo qual modo pacifica, quindi evitando il massacro, gli spargimenti di sangue, le guerre civili che hanno caratterizzato quasi tutte le ex potenze coloniali nel momento per l'appunto dell'addio del regime coloniale. Il problema è che chiaramente questo miracolo, se vogliamo, è stato pagato a caro prezzo. Qual è stato il prezzo? Il prezzo è stato fondamentalmente una sorta di accordo politico di spartizione, se vogliamo, delle funzioni. Un accordo ipotizzato dalla leadership storica dell'African National Congress, cioè del partito di maggioranza nera che adesso per l'appunto governa e che era incarnata, è stato creato di fatto da Mandela, da Mbeki, insomma dalle appunto le figure storiche della transizione sudafricana, e questo accordo consisteva e consiste tuttora appunto nel lasciare in pratica alla maggioranza nera, alla leadership nera, la guida della politica, e alla minoranza bianca, in virtù di una lunga pratica e soprattutto della mancanza, almeno all'inizio, di competenze diciamo nel campo nero, alla minoranza bianca la gestione in qualche modo dell'economia. Questo ha funzionato e in qualche modo continua a funzionare. Il prezzo che però diciamo si è pagato è quello di creare un paese che in qualche modo non è più frammentato e non è più segregato de jure, se vogliamo dire così, ma lo è ancora per certi aspetti de facto, nel senso che in realtà il potere economico e con esso quindi le posizioni principali nell'economia e quindi nella scala sociale in qualche modo del paese continuano ad essere appannaggio di fatto di una minoranza. La maggioranza nera chiaramente ha avanzato la propria posizione in vari ambiti, però in realtà il grosso della maggioranza della popolazione, che oltre il 79% è nera, parliamo di circa 39 milioni di persone, è una maggioranza ancora piuttosto povera e comunque tagliata fuori da tutte le principali posizioni del paese, fatta eccezione per l'appunto per la leadership politica, che però è in qualche modo per certi aspetti diremo quasi avulsa dal contesto del grosso della popolazione. In realtà quello che manca ancora oggi in Sudafrica è una classe media nera, e noi questo lo vediamo diciamo sotto molti punti di vista, insomma, tanto per dire qualche cifra, qualche numero che ci può dare l'idea di cosa stiamo parlando. Ecco, noi consideriamo che diciamo ad oggi circa il 42%, quasi 43% dei sudafricani vive con meno di $2 al giorno. Meno di $2 al giorno sono molto pochi anche per un'economia come quella sudafricana, che sebbene più avanzata rispetto a molte economie africane è comunque diciamo un'economia tendenzialmente povera per i nostri standard, ma comunque è poco. La maggior parte di questa gente sono chiaramente persone di colore. L'aspettativa media di vita, tanto per dare un altro esempio, dalla fine dell'apartheid a oggi è crollata addirittura di circa 15 anni e mezzo, è passata da 66 a 50,5 anni. Quindi insomma, ecco, questo è il panorama. Quindi c'è stato un miracolo, nel senso che il paese ha evitato diciamo il caos postcoloniale di molti, però chiaramente è stato pagato a caro prezzo.
Maronte, da questa esposizione possiamo dire di un miracolo mancato, secondo l'interpretazione che dà l'IMES?
No, io più che di un miracolo mancato direi diciamo un miracolo in progress, se vogliamo dire così, cioè di fatto il Sudafrica ama rappresentarsi, lo stiamo vedendo in questi mondiali, ma soprattutto ha amato autorappresentarsi anche al fine diciamo di dell'ordine interno e diciamo ai fini di una speranza diciamo da dare alla maggioranza nera, come diciamo il paese dell'unità nella diversità, se vogliamo usare uno slogan, cioè come un paese che di fatto, un paese etnicamente estremamente composito, perché non c'è solo la maggioranza nera e la minoranza bianca, ma ci sono anche bianchi per esempio come gli Afrikaner, da noi più noti come Boeri, che in realtà come standard socio-economico sono più vicini ai neri che ai bianchi, ci sono i meticci, c'è una grossa componente indiana e cinese, insomma un paese etnicamente e culturalmente molto diverso, che per l'appunto ama presentarsi, autorappresentarsi come un paese unito, come una nazione. In realtà il Sudafrica oggi è un paese ancora in piena transizione, un paese che in realtà in qualche modo si è dato delle istituzioni postcoloniali, ma non è ancora riuscito ad esprimere una propria nazionalità. Ci sta provando, tra l'altro questi mondiali sono vissuti come diciamo un'occasione anche per in qualche modo esprimere per l'appunto una propria soggettività nazionale, da qui anche le molte speranze forse mal riposte nella nazionale per l'appunto di calcio, ma ancora per l'appunto non c'è riuscito.
Maronte, per chiudere, l'uscita del Sudafrica dai campionati del mondo di calcio può far crollare tutta questa realtà, questo bisogno di grandezza che il Sudafrica attinge dal campionato del mondo?
Beh, io direi crollare no, perché sebbene il calcio sia molto più che uno sport, specialmente quando si parla di campionati del mondo, probabilmente diciamo l'effetto diciamo dell'uscita del Sudafrica al mondiale non è così catastrofico. Sicuramente rappresenta una forte delusione. In realtà poi le aspirazioni di grandezza del Sudafrica poggiano anche su altro, poggiano su una posizione geografica particolare che la mette in asse con due altre grandi potenze in ascesa, che sono l'India e la Cina, che non a caso per l'appunto hanno una forte presenza diciamo di diaspora in Sudafrica, e anche d'altra parte con il Brasile, e poggiano su comunque un tessuto economico e in generale una grandezza economica e un livello anche di diciamo di avanzamento delle strutture anche infrastrutturali, insomma in generale economico, che è sicuramente maggiore rispetto a quello di gran parte dell'Africa nera. Quindi ci sono in realtà dei fondamenti anche, potremmo dire così, oggettivi di questa voglia di grandezza, di questa grandeur sudafricana. Però certamente la dimensione simbolica rappresentata dal campionato mondiale è diciamo importante. Però tuttavia, per chiudere, anche se come è probabile insomma i Bafana non dovessero fare faville, già il fatto di essere stati la prima nazione africana ad ospitare il mondiale già da questo punto di vista un motivo di orgoglio, che comunque alimenta per l'appunto il sogno di grandezza diciamo di questo paese.
Grazie a Fabrizio Maronte, redattore di Limes, rivista italiana di geopolitica, che ha dedicato l'ultimo numero proprio al Sudafrica e ai campionati del mondo di calcio. Da Luca Collodi è veramente tutto. Io ringrazio Patrizio Ciprari con Maria Serena Tullio in regia. La linea torna allo studio principale.